buongiorno e bentornati sulle onde di Radio Popolare per questa puntata, la prima del 2024 con il giorno delle locuste. Abbiamo lasciato il 2023 con le previsioni, le preoccupazioni rispetto all'andamento dell'economia e soprattutto alle scelte che faranno le banche centrali, che hanno, come sappiamo, spinto ai massimi il rialzo dei tassi di interesse per cercare di contenere la spinta inflattiva, e apriamo il 2024 con dei segnali che da questo punto di vista possono essere molto poco confortanti. Sono arrivati sul finire dello scorso anno i dati relativi all'inflazione, in particolare al rimbalzo dell'inflazione in alcuni paesi dell'area euro. Ieri c'è stato un altro segnale negativo da parte degli Stati Uniti, perché il 2023 viene archiviato con un aumento superiore al previsto, in particolare per la spinta a dicembre dei prezzi al consumo, a cominciare dagli affitti, che sono lievitati dello 0,3% su base mensile, riportando il maggior rialzo in tre mesi e del 3,4% nell'arco dell'ultimo anno. Le attese erano rispettivamente di una crescita dello 0,2% e del 3,2%, e invece appunto c'è stata una spinta maggiore dell'inflazione, ma forse quello che è più preoccupante è che la cosiddetta inflazione core risulta essere ancora in una fase di rialzo, quindi si allontanano almeno per ora le prospettive di un'inversione di tendenza. Tutti speravano, soprattutto gli operatori finanziari, ma anche molti economisti che criticano le scelte delle banche centrali, in un inizio di un'inversione di tendenza e quindi un inizio di moderati piccoli tagli dello 0,25% entro il primo semestre del 2024. Ecco, questo non è a questo punto assolutamente detto. Vedremo che cosa accadrà a livello americano e anche a livello europeo. Certo, i segnali che arrivano dalla geopolitica a livello globale non sono sicuramente positivi. Tra le tensioni, in particolare nella navigazione del canale di Suez, con il rischio di un allargamento del conflitto dopo la tragedia di Gaza, questa ipotesi per ora non trova riscontro nell'andamento dei prezzi del petrolio, ma evidentemente il rischio che si possano bloccare la navigazione delle merci e anche del oil and gas dal canale di Suez provocherebbe un immediato effetto nel rialzo dei prezzi, dato che la navigazione, per esempio, per la navigazione dall'Asia per l'Occidente europeo si allunga di almeno una settimana come minimo nei tempi, e i prezzi dei noli crescono di almeno il 30-40% per effetto appunto di questa dinamica prodotta dal conflitto nell'area medio orientale. Senza dubbio quella che sembra mancare ancora una volta è una politica industriale, una gestione della politica industriale anche verso la transizione ecologica. Lo dimostrano i dati che sono appena arrivati sull'andamento, per esempio, del mercato automobilistico. La produzione di gennaio è stata inferiore di oltre il 30% a quella dei due anni precedenti. A fronte di questo c'è invece uno stupefacente record della Cina, che ha venduto 30,16 milioni di vetture, le consegne appunto sono salite ad oltre 30 milioni contro i 27 del 2022 e la crescita dell'export è stata del più 58%, una crescita trainata dalle vendite in particolare della Cina verso la Russia, delle autovetture in Russia, dove appunto per effetto dell'embargo in questo momento si sta consolidando appunto questa relazione sempre più forte tra Cina e Russia anche dal punto di vista economico e industriale. Ma il dato appunto complessivo è questo, che la Cina è diventato il primo produttore di autovetture a livello mondiale. Come si diceva, la Russia è la prima destinazione per le esportazioni di auto made in Cina nel 2023, ricevendo più di 841.000 veicoli nei primi 11 mesi dell'anno, oltre il doppio di quelli che sono stati inviati al Messico, che è il secondo classificato. Quindi ad oggi sostanzialmente il mercato europeo non è uno dei principali per l'esportazione cinese, ma potrebbe diventarlo soprattutto per i ritardi accumulati nell'automotive europea verso scelte che riguardano in particolare i veicoli elettrici. In questo momento, come noto, quello che è emerso con estrema chiarezza è che per la prima volta BYD, che è la società cinese che produce auto elettriche, che si considera un concorrente di Tesla, per la prima volta ha superato appunto la stessa Tesla nel numero di autovetture vendute e quindi può diventare un player di grande peso. Tutti gli allarmi lanciati e rilanciati sempre, soprattutto in Italia, di fronte alla non volontà di affrontare seriamente questa trasformazione, questa transizione sull'invasione cinese, sono in realtà allarmi che hanno senso esclusivamente per il ritardo europeo, perché appunto l'Europa ha ritardato e continua a ritardare questa conversione, e questo non fa altro che lasciare spazio a chi, come invece la Cina, ha investito e continua a investire moltissimo sulla mobilità, in particolare sulla mobilità elettrica. Il 2024 si è aperto anche con delle grandi novità e sul lato finanziario. La più importante, forse quella destinata ad avere maggiore impatto, è la scelta della SEC, la Consob statunitense, di autorizzare, di dare sostanzialmente il via libera a una serie di prodotti che riguardano le criptovalute, in particolare alla emissione da parte appunto del operatori finanziari, ha la possibilità di emettere degli ETF, uno strumento molto utilizzato verso il grande pubblico perché permette investimenti di piccole quantità. Un exchange traded fund, uno dei prodotti che ha avuto più sviluppo negli ultimi anni, ecco, è stata autorizzata la quotazione di un primo prodotto di investimento in Bitcoin, un fondo indicizzato che consente appunto di trarre profitto dagli sviluppi degli stessi Bitcoin senza però investire direttamente nelle valute digitali. È una netta inversione di tendenza da parte della SEC, che spiazza un po' l'Europa, che è in ritardo su tutto il tema della regolamentazione. Questo via libera è il primo, perché ne arriveranno 11 di via libera che sono sul tavolo della SEC per appunto la quotazione di ETF. Gli scambi sono già partiti, in una sola giornata sono stati registrati 4 miliardi di dollari di scambi per questi nuovi ETF. Questo ovviamente viene considerato una svolta molto rilevante dal punto di vista dei mercati finanziari, anche perché è molto probabile che questa dinamica non faccia altro che far tornare la bolla, la domanda sul sottostante, cioè sulle cripto. Le stime sono abbastanza evidenti, c'è stato un immediato rialzo del 5-6% delle quotazioni dei Bitcoin, e secondo alcuni analisti che seguono questo mercato, che hanno ovviamente, vanno presi con le pinze perché sono anche investitori su questo mercato, è molto probabile che il Bitcoin possa superare la soglia dei $100,000 già quest'anno. Oggi siamo intorno ai $44,000. Ecco, questo dà l'idea di quanto la scelta della SEC, forse inevitabile da un certo punto di vista, possa permettere una crescita a dismisura del mercato delle cripto, nello stesso tempo però anche la regolamentazione di questo mercato. Conferma che il 2024 si contraddistingue come in questi primi giorni, in questi primi vagiti di nuovo anno, si conferma un anno con un ruolo sempre più importante della finanza. Ci sono i dati di Brand Finance sugli asset intangibili globali, che nel 2023 hanno raggiunto la quota di 61.900 miliardi di dollari, con una crescita dell'8%, è un record storico. Sono quelli, tecnicamente vengono chiamati intangibles, cioè i beni intangibili. Di cosa stiamo parlando? In particolare di quei valori delle imprese che non sono riconducibili a beni fisici, ma sono riconducibili per esempio a brevetti, marchi che sono detenuti dalle imprese e che in molti casi diventano valori nettamente superiori a quelli dei valori stessi concreti fisici delle imprese. Stupisce che in questa classifica la borsa che ha il maggior numero di valori intangibili è in particolare quella di Copenaghen. Tra quelle tradizionali, il 76% di tutto il valore delle aziende quotate è riconducibile sostanzialmente a questo mercato dei beni intangibili. Non a caso si tratta ovviamente di una borsa dove c'è la presenza di molte aziende high tech, ma anche di gruppi biomedicali da questo punto di vista anche di alcuni gruppi del comparti fisici, che però appunto vivono molto del valore dei loro brand. Al secondo posto c'è il Saudi Stocks Exchange, dove il peso dei materiali è del 71%, e in questo caso si tratta soprattutto dell'incidenza sul listino di Saudi Aramco, la società petrolifera che, oltre al fatto di quotare a premio, vanta per la stessa tipologia di business molti asset che vengono appunto considerati intangibili. E poi c'è Wall Street, che è al quarto posto. Ovviamente stiamo parlando di aziende classiche come Microsoft, Google Alphabet, Meta, che hanno ripreso una forte quota nel corso dell'ultima parte del 2023, in particolare per il boom, la domanda boom dell'intelligenza artificiale, dei prodotti connessi all'intelligenza artificiale, gli stessi prodotti che stanno trainando la vendita dei semiconduttori, dei chip, in questo caso beni fisici molto tangibili, che comunque hanno un ruolo fondamentale nello sviluppo dei processi di intelligenza artificiale. È nota e sono noti i risultati e la crescita esponenziale avuta da Nvidia, la società statunitense che produce chip, soprattutto produceva chip grafici per i videogiochi, che poi si è buttata con parecchio anticipo nell'intelligenza artificiale, perché questi chip hanno una capacità di elaborazione estremamente performante e adesso stanno seguendo un po' tutti i principali produttori di semiconduttori, compreso quelli europei, compresa la ST Microelectronics, la joint tra l'Italia e la Francia, che ha anche stabilimenti importanti in Italia. Da questa crescita dell'intelligenza artificiale dipende in questo momento il fatto che Microsoft è ritornata alla prima azienda nel comparto per capitalizzazione, sorpassando Apple, che ha avuto un po' di previsioni negative sulla vendita dei suoi prodotti di punta, in particolare iPhone, ma non solo, e ha lasciato per ora lo scettro alla Microsoft, che è quella che ha investito di più, come avevamo raccontato, su OpenAI, la società che è stata oggetto di uno scontro ai vertici per il ruolo del suo fondatore e poi amministratore delegato che stava per lasciare l'azienda. La situazione è ancora un po' confusa, ma il fatto che ormai dietro OpenAI ci sia, dietro la squadra soprattutto fondatrice, ci sia Microsoft, ormai è un dato acquisito ampiamente. Avevamo finito il 2023 parlando di fisco e diciamo, forse purtroppo siamo costretti a ritornarci perché i segnali che arrivano recentissimi sullo strumento del concordato preventivo stanno aprendo ovviamente grande preoccupazione su l'impatto che questo strumento potrà avere sulla lotta o meno all'evasione, e quindi possiamo ascoltare l'analisi che ha preparato per noi, come sempre in modo estremamente puntuale, il professor Alessandro Santoro.
Sono stati appena pubblicati i risultati dell'aggiornamento alla relazione evasione, che contengono i dati provvisori relativi al 2021. Globalmente, cioè considerando le stime sull'evasione fiscale nel complesso, il cosiddetto tax gap, i risultati provvisori per il 2021 confermano comunque le tendenze positive che si erano già riscontrate negli anni precedenti. Anzi, direi che le rafforzano in un certo senso, perché l'obiettivo che era stato posto nel PNRR di scendere sostanzialmente al 15% nel tax gap, si partiva nel 2019, che era il valore di riferimento, da oltre il 18%, è sostanzialmente, secondo la relazione, stato già conseguito. Quindi sembra essere confermato che i provvedimenti adottati in questi ultimi anni, dalla fatturazione elettronica allo split payment, all'innovazione degli ISA, e le tendenze naturali dell'economia, in particolare la digitalizzazione dei pagamenti, hanno effettivamente contribuito in Italia, come del resto sta accadendo anche in altri paesi europei, a ridurre l'evasione, in particolare quella dell'IVA. Non ci sono però solo notizie positive, perché a livello assoluto l'evasione dell'IRPEF da parte dei lavoratori autonomi e degli imprenditori individuali continua a essere stimata in oltre 30 miliardi. Quindi, mentre l'evasione in particolare dell'IVA è calata fortemente, quella dell'IRPEF è rimasta sostanzialmente stabile a livelli assoluti, anche se si è ridotta a livelli relativi perché è cresciuta la base imponibile potenziale. Quindi, anche se il governo Meloni dovesse riuscire a mantenere questo tax gap complessivo nei prossimi 3 anni, perché va ricordato che l'obiettivo del PNRR verrà verificato nel 2024, cioè rispetto al 2024, quindi con i risultati che verranno pubblicati nel 2026, rimane comunque un problema l'evasione molto alta dei lavoratori autonomi e degli imprenditori individuali, evasione in particolare dell'IRPEF. Da questo punto di vista sappiamo, e ne abbiamo già parlato, che la principale iniziativa del governo Meloni è il cosiddetto concordato preventivo, cioè quell'idea che si debba arrivare ad una sorta di pacificazione fiscale tra l'Agenzia delle Entrate e sempre i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali, che dovrebbe funzionare attraverso una proposta di reddito fatta dall'agenzia ai contribuenti. Se i contribuenti accettano, si impegnano a dichiarare quel reddito per 2 anni di fila, e nessuna oscillazione del reddito, né verso il basso né verso l'alto, può cambiare l'imposta dovuta. in cambio hanno dei benefici, cioè una sostanziale riduzione, sebbene non un azzeramento vero e proprio, della probabilità di essere accertati, di subire dei controlli fiscali. Ora, il decreto legislativo che ha attuato la legge delega per il concordato preventivo originariamente è stato scritto dal governo in modo abbastanza rigoroso, cioè prevedendo che a questo concordato preventivo e a questi benefici potessero accedere solo i contribuenti che hanno una cosiddetta pagella fiscale, che si calcola attraverso alcuni indicatori che si chiamano ISA, che danno un punteggio di affidabilità fiscale da 0 a 10. Ebbene, era scritto nel decreto che la condizione necessaria per accedere ai benefici era che questi contribuenti avessero almeno 8 su 10. Ed in effetti però questo era da un lato rigoroso, dall'altro rischiava di non produrre alcun risultato, perché i benefici riconosciuti dal concordato erano molto simili a quelli che già oggi sono riconosciuti a chi arriva ad 8 con gli ISA. Quindi risultava poco attraente questo regime rispetto a quel 50% dei contribuenti che invece oggi stanno sotto l'8 come voto di questa pagellina. Esisteva quindi un problema di efficacia a cui si sarebbe potuto rispondere modulando meglio i benefici. Invece è notizia di queste ore che nel parere obbligatorio, sebbene non vincolante, rilasciato dalle commissioni parlamentari, la maggioranza ha consigliato al governo di prendere tutta un'altra direzione, e cioè di aprire la possibilità del concordato preventivo e dei benefici anche a chi ha un voto ben inferiore ad 8, un voto che secondo la stessa Agenzia delle Entrate è sospetto. Non solo, ma una volta avuto accesso al concordato, l'agenzia sarebbe vincolata, se questo parere venisse accolto, a non proporre un reddito superiore del 10% rispetto a quello dichiarato. Quindi in sostanza tutti i contribuenti con un voto inaffidabile potrebbero avere i benefici che oggi sono riservati ai contribuenti molto affidabili, dichiarando poco di più di quello che dichiarano. Chiaramente un sistema che incentiverebbe l'evasione non solo da parte di chi già evade, ma da parte di chi adesso magari evade un po' di meno e troverà molto più conveniente appiattirsi verso la soglia più bassa. C'è da sperare, anche se le speranze non sono molte, che questo parere non venga accolto e il decreto legislativo non venga modificato nel senso auspicato dalle Camere.
Un ennesimo quindi rischio di condono mascherato con la firma di questo eventuale concordato preventivo anche per chi appunto non è in regola con i parametri, il voto sull'adesione alla fiscalità. Ormai ci stiamo un po' abituando purtroppo a queste dinamiche, vedremo che cosa accadrà. Le speranze, come diceva il professor Alessandro Santoro, sono piuttosto vane, ma noi continuiamo a mantenere appunto una luce accesa per monitorare, capire che cosa sta accadendo. Con questo ovviamente vi saluto, vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre dai microfoni di Radio Popolare per il giorno delle Locuste. Buon fine settimana.